Luca 15, da 25 a 32. Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e le danze. Chiamò un servo e gli domandò che cosa fosse tutto questo. Il servo gli rispose: «Tuo fratello è tornato e tuo padre ha fatto ammazzare il vitello grasso perché lo ha riavuto sano e salvo». Egli si indignò e non voleva entrare. Suo padre uscì e cercava di convincerlo, ma egli rispose a suo padre: «Ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai disobbedito a un tuo comando, e tu non mi hai mai dato un capretto per far festa con i miei amici. Ma ora che è tornato questo tuo figlio, il quale ha divorato i tuoi averi con le prostitute, per lui hai ammazzato il vitello grasso». Gli rispose il padre: «Figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo. Ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato». Per quanto riguarda la relazione di Gesù con i peccatori e quindi del Padre con loro, la parabola sarebbe già finita con quel «mangiamo e facciamo festa». Ma stavano ascoltando Gesù anche i farisei e gli scribi. E per loro non era ancora abbastanza. Finora nella parabola essi non sono entrati in azione. Quindi Gesù continua il suo racconto. Ed è quasi come un'altra parabola. Il figlio maggiore si trovava nei campi. Il centro di questa ultima parte del racconto di Gesù parla del rapporto del figlio maggiore con il padre, che però non può prescindere dal rapporto sempre del figlio maggiore con il fratello, con l'altro figlio del padre. Per cui il centro o l'oggetto del dialogo tra il padre e il figlio, l'oggetto del loro rapportarsi reciprocamente, è ancora la situazione del figlio minore, del fratello. Il figlio maggiore si trovava nei campi. Il figlio maggiore diventa ovviamente il gruppo degli osservanti, di quelli che cercano di fare la volontà di Dio, di quelli che credono di essere a posto. Il figlio maggiore nei campi è fedele al suo compito, è obbediente al padre. Il figlio maggiore fa la sua fatica quotidiana in obbedienza al padre. Al ritorno, quando fu vicino a casa, anche i farisei e gli scribi Gesù li descrive come vicini al regno di Dio. Non sei distante dal regno di Dio, aveva detto una volta a un dottore della legge, ma non è ancora dentro. Figlio maggiore viene fino vicino a casa, ma non è ancora dentro. Per entrare dovrà fare un passo, passare la porta, accogliere quello che c'è in casa. E in casa ora non c'è più soltanto il padre, ma musica e danze. Udì la musica e le danze. Questa musica, queste danze, cioè la festa, la gioia della casa, non lo toccano, non lo rallegrano. Egli vuole sapere il motivo di questa festa, un motivo che è estraneo a lui, non è lui il centro, la festa c'è anche senza di lui. Non è lui il centro della festa, si accorge di questo. E allora chissà cosa subentra, gelosia, invidia, comunque rabbia. Vorrebbe essere lui il centro della festa e l'unico motivo di festa, casomai. Ma invece la festa c'è ugualmente. Chiamò un servo. Non chiama il padre. Non parla direttamente col padre. Non ha un rapporto confidenziale con lui. Chiamò un servo. Lui, il figlio, non va, ma si fa istruire da un servo. Gli domandò che cosa fosse tutto questo. Il servo gli rispose. Il servo fa da mediatore tra la festa organizzata dal padre e il figlio. Il servo rispose. Il servo riferisce i pensieri del padre, le motivazioni del padre. Tuo fratello è tornato e tuo padre ha fatto ammazzare il vitello grasso. Non dice tutto, ma dice la conclusione della gioia del padre. Però in queste parole del servo ritorna con insistenza la parola tuo, tuo fratello, tuo padre. Questo termine ricorda al figlio maggiore le sue responsabilità, ricorda la sua identità. Lui è fratello, lui è figlio. Tuo fratello, tuo padre. Non è lui il padrone di tutto, non può far finta di essere solo al mondo. Ha un padre, ha un fratello. Vedete, è ciò che sta cercando di fare Gesù coi farisei e i pubblicani. No, coi farisei e gli scribi, non i pubblicani. Coi farisei e i dottori della legge. Gesù sta cercando di aiutarli a rendersi conto che essi hanno un padre. E tutto deve dipendere da lui e bisogna imparare da lui. E sta cercando di convincerli che gli altri, i peccatori e i pubblicani, non sono estranei, ma sono fratelli per loro. Ma ciò che fa il padre non rallegra questo figlio, proprio come non erano contenti i farisei e gli scribi, non erano contenti dell'azione di Gesù, di quello che Gesù faceva riguardo ai peccatori. Riflette proprio il comportamento di questo fratello, riflette il comportamento di questo gruppo di persone, di questa categoria. Difatti, egli si indignò e non voleva entrare. Non vuol partecipare a ciò che il Padre sta facendo. Non vuol partecipare alla gioia del Padre. Si indignò, non accetta quello che il padre fa, non gode del ritorno del fratello. Il servo gli aveva detto, perché lo ha riavuto sano e salvo. Ma per lui invece che una gioia è un motivo di spiccia. Si indignò. Non vuole entrare alla festa, non vuol godere, rifiuta l'invito. Gli altri invitati alle nozze di quell'altra parabola avevano rifiutato perché avevano degli interessi. Ed ecco che gli interessi materiali impediscono anche a questo figlio di entrare alla festa. Ogni uomo dovrebbe vivere nell'attesa della festa finale e questo la rifiuta, quindi rifiuta in fin dei conti lo scopo delle proprie fatiche, rifiuta lo scopo della propria vita. A lui interessa il lavoro, la roba, non la festa. E quindi non è contento nemmeno di un anticipo della festa finale. È proprio il colmo. E allora Gesù continua così la parabola, ritornando a farci contemplare il comportamento del padre. Suo padre uscì. Questo padre lascia la festa per incontrare quest'altro figlio. Il padre aveva fatto la corsa per incontrare il figlio minore. Adesso fa un'altra fatica, una fatica ancora più pesante. Esce dalla festa, quindi esce con sofferenza. Deve uscire di casa per incontrare l'altro figlio. L'altro figlio, quindi, anche se sempre ubbidiente, non è in casa. È sempre rimasto, ma nello stesso tempo è fuori. Il padre fa questa fatica ancora più grande, perché non può abbracciare questo figlio, non lo può baciare. Non perché non vuole il padre, ma perché il figlio non si lascia abbracciare, non si lascia baciare. Suo padre uscì e cercava di convincerlo. È riuscito a convincerlo? Non lo sappiamo. Gesù non lo dice. Questo dipenderà dalla reazione dei farisei che stanno ascoltando la parabola. Sono essi che la completeranno. Cercava di convincerlo. Il padre parla direttamente con questo figlio. Ricordate, con l'altro figlio non ha avuto bisogno di fare una parola, gli ha bastato l'abbraccio e i baci. Con questo figlio spende le sue parole direttamente. I farisei e gli scribi prendono in mano direttamente la parola di Dio, i libri della scrittura. Ma egli rispose a suo padre, con questo ma Gesù dice già, la sofferenza del padre ad ascoltare e l'atteggiamento negativo del figlio maggiore. Ecco, io ti servo da tanti anni. Ecco, anche questo ecco dice l'atteggiamento di pretesa, in questo caso. Io ti servo da tanti anni. Qui il padre scopre che il figlio maggiore è vissuto non da figlio, ma da servo. È vissuto in casa, ma con un atteggiamento non da figlio, ma da servo. Un atteggiamento estraneo, quindi. Io ti servo da tanti anni e non ho mai disobbedito a un tuo comando. Questo figlio mette avanti dei meriti, mette avanti delle, sì, dei meriti, pensa di avere dei meriti e quindi dei diritti nei confronti del padre, non dei diritti ricevuti gratuitamente da suo padre, come sarebbe quello di essere figlio, ma dei diritti acquisiti con la propria fatica, quindi dei meriti. Non ho mai disobbedito a un tuo comando. Il padre scopre che questo figlio è vissuto come un servo, che lo considerava non come padre, ma come padrone, esattamente come l'altro figlio, solo con conseguenze diverse. L'altro se n'è andato, questo è rimasto, ma in questo modo. Si vanta di non aver mai disubbidito. E tu non mi hai mai dato, ecco che questi meriti diventano l'occasione o la causa di accusa verso il padre, di condanna. Tu non mi hai mai dato, rimprovera suo padre. E forse anche questo l'atteggiamento dei farisei e degli scribi, che si vedono costretti ad ubbidire sempre a regole, a norme. Possono mai far festa? Il sabato per loro è un giorno di pesantezza, più pesante degli altri, perché non possono far niente, secondo quello che essi si sono creati nella mente come obbedienza al padre. Non mi hai mai dato un capretto per far festa con i miei amici. Questo figlio vede la festa, sogna la festa fuori di famiglia. A quella famiglia non partecipa, con gli amici, senza il padre. Certamente queste parole del figlio maggiore diventano una sofferenza per il padre, perché vede che questo figlio, pur essendo rimasto in casa, fingeva di essere figlio, non aveva il cuore da figlio, non incontrava il cuore del padre, non assumeva i sentimenti, gli atteggiamenti del padre. E questo soprattutto lo si vede nel rapporto col fratello. Difatti continua così il figlio, continua così il suo discorso col padre, ma ora che è tornato questo tuo figlio. Ora che è tornato questo tuo figlio, c'è come un tono di rimprovero per il padre. Questo tuo figlio. Egli non lo considera più fratello proprio e non è contento che il padre lo consideri ancora suo figlio. Lo si sente dal tono di queste parole. Il quale ha divorato i tuoi averi con le prostitute. Ecco cosa preme a questo figlio, gli averi. I suoi interessi sono materiali. Non gli interessa la persona, gli interessano le cose. Ha divorato i tuoi averi. Non gli interessa la sofferenza del fratello, gli interessano le cose. Per lui hai ammazzato il vitello grasso, gli hai dato dei segni di amore eccezionale, a invidia, a gelosia, a rabbia, non voleva che il fratello tornasse, voleva essere l'unico in casa, benché come sé. Ed è proprio perché era in casa con l'atteggiamento di un servo che non riesce a godere il ritorno del fratello. Proprio come i farisei non erano contenti che i peccatori stessero con Gesù e che Gesù stesse con loro. Gli rispose il padre. Adesso vediamo le parole dirette del padre verso questo figlio. Lo chiama così figlio. Tu sei sempre con me. Figlio. Si sente dentro questa parola l'amore personale del padre per lui. Il figlio, rivolgendo la parola a suo padre, non ha mai usato il termine padre, come l'aveva usato invece il fratello minore quando è ritornato pentito. E allora è il padre che verso di lui dice figlio, che si renda conto che lui non è un servo, non è mai stato considerato un servo dal padre. Figlio. Dentro questa parola si sente anche tutta la stima del padre per lui. Lo ha lasciato libero. Figlio. Tu sei sempre con me. Si sente dentro questa parola, questa frase del padre, qual è stata la gioia del padre e quale dovrebbe essere la gioia del figlio. Gioia del figlio dovrebbe essere quella di essere sempre col padre. Tu sei sempre con me. Questa dovrebbe essere la pace, la gioia, la luce negli occhi del figlio maggiore. l'essere sempre col Padre. Tu sei sempre con me. E tutto ciò che è mio e tuo, anche i beni, non sono del Padre, sono suoi. Il Padre li considera ormai del Figlio i propri beni. Sono già stati spartiti. Tutto ciò che è mio, tutto, è tuo. Quindi il modo di parlare del Figlio era improprio quando diceva: non mi hai mai dato. Era tutto suo, poteva disporre. Tutto ciò che è mio è tuo. Il Padre è vissuto sapendo di avere comunione piena con questo Figlio. Il motivo quindi della festa ce l'aveva sempre questo Figlio. Tu sei sempre con me, tutto ciò che è mio è tuo. La vita di questo Figlio in comunione col Padre doveva essere una continua festa, una continua gioia, una continua pace. Non mancava niente a questo Figlio e non manca ancora, perché il Padre non dice: tu eri sempre con me, tutto ciò che era mio era anche tuo. No, tu sei sempre con me, tutto ciò che è mio è tuo. È come se Gesù dicesse ai farisei e agli scribi: ma voi dovreste essere sempre contenti proprio perché avete questa coscienza di essere con Dio. E Dio è davvero con coloro che fanno la sua volontà. Ma voi fate la sua volontà come servi, non come figli. Per questo che non siete capaci di essere contenti, di godere, di rallegrarvi. Per fortuna queste parole adesso non le odono soltanto i farisei di allora, ma anche i cristiani di oggi. Che guai se vivono con lo spirito dei farisei di allora. Anche i cristiani di oggi devono sapere che sono sempre col Padre, perché il Padre li considera figli. E quindi è del tutto ingiustificata la tristezza sul volto dei cristiani. È del tutto ingiustificata l'invidia, la gelosia tra un cristiano e un altro. Tanto più l'indignazione o la rabbia tra un cristiano e un altro è del tutto ingiustificata. Tu sei sempre con me, tutto ciò che è mio è tuo. Ma bisognava far festa, ecco che il Padre continua a parlare al Figlio, bisognava, cioè si deve, e questo è un imperativo che non adopera spiegazioni, perché questa parola bisognava, lo sappiamo già dalle altri anni, è un termine che indica la volontà decisa di Dio sulla quale nessuno discute, perché è l'amore più grande di Dio che si esprime. Bisognava, quindi è evidente il motivo della festa. La festa non si può fare a meno, è obbligatoria. Far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello è sempre rimasto fratello anche se si è comportato male, anche se ha offeso prima il padre del fratello maggiore. l'offesa peggiore è stata contro il padre, si è portato via i beni del padre, non quelli del fratello. Prima di rompere col fratello ha rotto col padre, ma è sempre rimasto figlio, è sempre rimasto fratello. Il padre con suo figlio maggiore insiste su questo rapporto, in modo che capisca che un fratello non può stare senza l'altro. La loro vita non è piena se manca uno dei due. Perché? Perché non è piena la gioia del padre se manca un fratello. Questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita. Era perduto ed è stato ritrovato. La festa deve esserci perlomeno come quella che ha fatto il pastore che ha ritrovato la pecora perduta e la donna che ha recuperato la moneta dalle spazzature. E questa è una festa più grande, perché il fratello non è andato nessuno in cerca di lui, è tornato da solo. Tanto più è grande il motivo di festa, perché è davvero rinato, è risorto, è tornato in vita. E la parabola si conclude qui. Gesù non dice come è andata avanti, perché non è una storia che è avvenuta qualche tempo addietro, ma è la storia che deve compiersi in questo momento. Per chiunque ascolta questa parabola, essa si conclude nel cuore di chi l'ascolta. Questa storia, sotto forma di parabola, presenta il rapporto che ognuno di noi può ricucire oppure no con gli altri figli di Dio, con i propri fratelli. Se colui che ascolta ama il Padre, lo ama davvero, allora la parabola avrà una conclusione positiva. Il figlio risponderà: ebbene, padre, perdonami, sono peccatore anch'io, perché non ho fatto quello che fai tu. Adesso entro con te alla festa. Se invece il figlio non ama il padre più di se stesso, se il figlio non impara dal padre, rimane fuori e non sarà più capace di far festa. Rimarrà triste, rimarrà indignato, arrabbiato, rimarrà lui morto e perduto. Allora la conclusione di questa parabola, ognuno da noi, di noi, la scrive, la continua. Gesù ci dà questa possibilità, ci autorizza a concludere la sua parabola. Ma la conclusione vale solo per noi, non per gli altri. Gli altri si accorgeranno. Certamente che si accorgeranno dalla faccia che facciamo, se indignata o gioiosa. Ecco cari, così concludiamo gli esercizi concludendo questa parabola. E la conclusione poi rimarrà efficace, spero, non solo a mezzogiorno di oggi, ma a mezzogiorno di tutti i prossimi giorni, fino che non ci troveremo a far festa col vitello grasso. Musica e danze. Vedremo come siete capaci di danzare. Intanto fate le prove e gli esercizi anche delle danze. Sia lodato Gesù Cristo.